Bene, ci siamo sempre con voi. Stavo dando un'occhiata anche alle parole dell'arbitro che ha parlato, Serra, che sì. Stavo leggendo insomma questi passaggi. Insomma, interessante, no? Il fatto che possa parlare. Le dichiarazioni di Serra servono anche a farlo uscire da un impasse che sta segnando la sua carriera. Il presidente e il disegnatore andranno avanti e proteggerlo, aggiunge Cesari, con un percorso che lo possa lentamente far tornare ad arbitrare ad alto livello. Quindi mi ha inaugurato un qualcosa di nuovo, il fatto di poter appunto parlare e spiegare anche quello che è successo. Tu prima hai letto qualche passaggio, mi sembra, proprio delle
sue
parole.
Sì, esatto. Cesari prosegue, è già partito con il VAR, poi arbitrerà in Serie B in partite di A che non coinvolgano il Milan, ma anche le dirette concorrenti per lo scudetto e la corsa Champions. D'altra parte, Orsato ci ha messo 3 anni per tornare a dirigere l'Inter dopo la famosa partita con la Juventus del 2018.
Vabbè, poi dice lui, Serra dice: non ho dormito al massimo un'ora, ma adesso voglio soltanto tornare in campo, quindi sì, le sue sì, parole sì. Pensavo che il Rebic mi volesse strangolare. va bene dai, poi ci ritorniamo dopo, ci sono gli ospiti,
sono
li
pronti,
andiamo a presentare,
li andiamo
vai.
Subito a salutare, a cominciare da Lorenzo Amoruso. Buon pomeriggio.
Ciao Lorenzo, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao, grazie.
Buon pomeriggio.
E con noi anche Alberto Di Chiara. Buon pomeriggio.
Ciao Alberto.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
ben trovato Alberto.
Ciao Alberto. Ciao Lorenzo.
E salutiamo anche Costantino Nicoletti.
Ciao Costantino, guarda che trio.
Ciao,
che
bel trio. L'onore,
hai visto?
Ciao, l'onore stasera. Però ragazzi,
eccoci qua.
Con Amoruso e Di Chiara, vabbè, tutto giù. Abbiamo scherzato, tutto giù. Ciao Lore, ciao Albe.
Ciao,
che bello.
Ciao
Costantino. Ciao.
Che bel trio. Allora, sentite, mi dicono, è pronto il passaggio?
Sì,
io vorrei con voi affrontare un paio di temi prima in questa parte. Allora, prima le parole di Commisso, che ha lasciato, visto dopo tutto quello che è successo in questi giorni di mercato, la cessione di Vlahovic, anche le critiche che gli sono arrivate. Sentiamo un attimo il passaggio, poi commentiamo, voglio sentire un po' il vostro pensiero, come interpretate questa uscita di Commisso. Vai.
A fine novembre i dottori qui in America mi avevano chiesto di rimanere e non partire per Firenze, perché mi dovevano curare. Ma sono partito ugualmente sperando di dare il mio contributo e fare ragionare Dusen e i suoi procuratori. Invece mi sono ammalato e arrabbiato di più, e con Dusen le ultime volte che ci siamo visti non mi ha nemmeno salutato. Dusen perlucchianava con i tifosi. Io sono ritornato, come ho detto prima, alla fine di novembre per chiudere questo contratto, di cercare di chiudere questo contratto. Queste qui sono state, come li posso chiamare, disonesti, i procuratori, i bucciati. Abbiamo finito le prime 3 ore, ok, abbiamo discusso, buono, un incontro buono, questo e quest'altro. Io aspettavo risposte da lui a quell'incontro. Il giorno dopo ci abbiamo dato l'appuntamento di vederci alla mattina, no? A concludere questo contratto. Loro ci hanno dato un'altra grandissima sorpresa. Il contratto di Dusen di 4 milioni, 5 milioni net, non è più abbastanza. Dusen vuole 8 milioni net all'anno. E due, i procuratori avevano concordato per 6 milioni, ok, per dargli ai procuratori per estendere questo contratto. Ora vogliono 6. E ricordo quando ci ha detto, cioè, Dusen, se tu vuoi tanti soldi perché sta facendo più gol, okay? E tu perché ne prendi di più? Perché i procuratori sono pagati di più quando il giocatore prende di più. Ho capito, ok.
Questo è un passaggio, poi sì. Lui ha aggiunto anche che ci è rimasto molto male, che deve fare delle valutazioni, no, di quello che è successo. Giusto Leonora?
Sì, esatto, ha detto
riflessioni.
Sì, ha detto le cattiverie, ecco. Le offese che ci sono state in questi giorni non sono giuste, non posso accettarle, penserò alle scelte che dovrò fare nel futuro.
Costantino, parto da te, dai Costantino.
Guarda,
che ti sei subito inserito.
Alimento i miei amici che sono due, chiaramente due campioni, hanno giocato nel calcio italiano, penso negli anni più belli,
che
ha caratterizzato il nostro calcio italiano.
Sì.
E questo presidente è un po' vintage, lo ha dimostrato nelle sue uscite, ci ha romanzato tutta la trattativa con Dusan. Però voglio andare subito al nocciolo della questione. Se io, società, non voglio dare nomi responsabili, non voglio fare nomi, però io, società Fiorentina, il 5 di ottobre metto il cartello vendesi con tanto di cartellino del prezzo, E poi io stesso, Presidente, ieri ho confermato che ho mandato a giro i miei uomini a cercare la migliore offerta. C'è delle contraddizioni, amici miei. Cioè, lui ha dichiarato ieri che lo voleva vendere assolutamente a gennaio. E io non ho ricordi, cioè, il calcio è stato inventato forse più di 160 e non ho ricordi a gennaio che una società medio-alta, guardate gli esempi del Pisa e del Cagliari, se volete dopo vi racconto, Luca, Joao, Pedro, Nandez, piuttosto che cedano a gennaio il capocannoniere del campionato, nonché il miglior realizzatore della tua squadra. Ma è un po' in contraddizione con i 2 anni e mezzo di slogan, propaganda e populismo che tu hai fatto.
Ok, però magari potrebbe essere stato anche, tra virgolette, messo davanti a un bivio e non poteva fare diversamente.
Ma no, perché le offerte si rifiutano, Marco, le offerte a Lorenzo da dirigente te lo può confermare, Alberto uguale, le offerte si rifiutano. Il Pisa ha rifiutato un'offerta del Sassuolo, per esempio, ma lui a ottobre, è questo il punto che la gente non vuole notare, lui il 5 di ottobre, quando ha fatto l'uscita fuori luogo, secondo me, fuori tempo, secondo me, ha detto il giocatore in vendita a gennaio e ha fissato il prezzo del cartellino. Quindi la volontà del club era di non andare avanti con Vlahovic. Poi la fortuna ha voluto per il ragazzo, io ho sempre detto anche dal tuo salotto che lui, il suo primo desiderio era rimanere in Italia, e ragazzi, okay, se rimane in Italia vai alla Juve. Io, guardate, non ho messo nemmeno di mezzo l'aspetto campanilistico della cosa, della faccenda. Te da manager, siccome hai fatto un impero, hai fatto una fortuna, se sei un manager bravo o sei circondato da manager bravi, devi prevedere le reazioni. Se tu vendi il capocannoniere della Serie A il 26 di gennaio, il 27 di gennaio, alla tua rivale storica, è normale che, passatemi l'eufemismo, che qualcuno non la possa prendere bene. È normale che magari, come ci sono stati tanti lenzuoli, tanti striscioni, io sto con Rocco, magari qualcuno ti ha raffigurato a Joker. Se ti chiedo della storia di Joker, nasce per difendere i deboli, se non è fatto male.
Costantino, perdonami una cosa, poi voglio sentire anche Amoruso e dichiara. Ti chiedo solo una cosa, ma questa uscita qua, che lui dice devo fare delle riflessioni, temi che possa pensare in qualche maniera di mollare un po' la Fiorentina, cioè che possa avere questo?
No, quello io sono convinto che lui è orgoglioso, non ci dimentichiamo le sue origini, vuole togliersi delle soddisfazioni, però a questo punto ogni scenario è lecito. Se arriva il fondo PIF di turno e come ha fatto la Juventus, ha offerto 75 milioni per Vlahovic, gli offre 350 milioni per il club, lo infiocchetta, se ne torna a New York, ha sempre ribadito che non tornerà a fare a lavare i piatti, buon per lui. Ma anche questa storia ogni volta di sottolinearci, di ostentare, diciamo, il suo percorso di crescita, anche basta, cioè che porta i soldi dall'America, faccia qualcosa di costruttivo. Gli abbiamo concesso, gli abbiamo dato l'alibi di essere neofito, di essere inesperto. Cioè, io poi voglio sentire anch'io Lorenzo, Alberto, la Fiorentina sai come la definisco io? Un campus. Invece di Viola Park lo chiamerei Viola Campus, perché dal presidente al team manager in giù, con tutta la gente, solo 4 persone/5 che sanno muoversi, sanno lavorare e hanno esperienza calcistica. Concludo dicendo, le aziende calcio sono aziende atipiche, signori miei, hanno delle gestioni particolari, è l'ora di finirla, che se ti pago lo stipendio è quasi che ti faccio un favore. No, è dovuto, ma non mi riferisco solo al calcio, in generale, cioè ci ricorda sempre il fatto che non ci farà fallire. Voglio ricordare che la Fiorentina non è fallita, l'hanno fatta fallire, qualcuno gli racconti la storia com'è andata,
okay,
perché la Fiorentina non è fallita, l'hanno fatta fallire, che è notevolmente diverso. Quindi basta fare slogan, propaganda e populismo, perché facciamo calcio, visto che quest'anno avevamo iniziato a farlo, grazie a un allenatore, anche lui emergente, mi riferisco al campus, quindi c'hai tanti stagisti, falli crescere affiancandoli a persone del mestiere, come direbbe Checco Zalone.
Amoruso.
Ma guarda, sinceramente ti dico, ci sono 2 correnti, entrambi hanno sbagliato secondo me. Uno, perché Vlahovic, se non ricordo male, un anno fa fece un articolo dicendo io voglio fare quello che ha fatto Totti con la Fiorentina, e quindi già questo ti sei esposto fin troppo, ti sei esposto con i tifosi, con la gente. Rocco ha sbagliato nel momento in cui inizia a dire non è mai un problema di soldi, perché come diceva Costantino, nelle città di calcio il bilancio è fondamentale. Ha voglia che possiamo stare a dire qua no, ma il bilancio è valido, Tant'è vero che Costantino lo sa. Io un anno fa ho già detto: signori, guardate che Vlahovic, se arriverà la situazione giusta, poi la Juventus si pensava che non andasse per le problematiche che avevamo tutti scoperto, però io dissi: guardate che, signori, può andare via anche un anno e mezzo. No, a gennaio non andrà mai via. Signori, se arriva l'offerta giusta va via, perché non è la Fiorentina che decide in questo momento, è il giocatore e soprattutto i suoi procuratori. Quindi ti dico, per me Rocco, presidente della Fiorentina, probabilmente ce l'ha messa veramente tutta, ce l'ha messa tutta, però ripeto, forse perché sono veramente un uomo di calcio, ti dico, lì la soluzione era o guerra o pace, la via di mezzo non esisteva, e quindi o ti accontenti tra virgolette dei 70 milioni che la 75, quelli che sono, che la Juventus ti dava, ti avrebbe dato, ti aveva promesso, non lo so, oppure dicevi, per un discorso tecnico, puramente tecnico, dice Vlahovic: sai che c'è di bello, siccome stiamo lottando per l'Europa League, quello che è, rimani qua, continui a fare il tuo dovere, poi decideremo noi se darti via a giugno o altrimenti arrivi a fine scadenza contratto, punto, via. Ripeto, le soluzioni erano queste due, non ce n'erano altre, perché a giugno, con tutto il bene che posso volere alla Fiorentina, Vlahovic non sarebbe andato via, perché probabilmente sarebbero arrivate offerte più importanti di quelle della Juventus, secondo me, a gennaio, a giugno, vedi le squadre inglesi, forse anche qualche altra cosa, non so, in Germania, in Spagna, non ne ho idea.
A Madrid, Bayern, certo.
E di conseguenza la Fiorentina metteva sul piatto della bilancia un'asta con la Juventus, che sappiamo bene la Juventus non avrebbe potuto reggere. Quindi Rocco che tira fuori tutte queste situazioni meno piacevoli o gradevoli.
Sì, ma anche perché, scusate, poi mi viene da pensare anche, no? Lui cita il comportamento, diciamo, dei procuratori. Però scusate, adesso voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. Ma lui come si è comportato con l'italiano?
No,
scusate,
ma
non, guarda, è che, non è che lì lo Spezia è andato lì e ha detto: scusi, guardi, voglio
allora,
prendere. Cioè,
allora,
siamo sinceri, se no veramente.
Quando Costantino ti dice, però ascolta, non è perché Costantino c'ha il verbo di Gesù Cristo in mano, però è uno che in certe situazioni calcistiche ci sta. Se ti dice una cosa del genere, cioè che lì in quella società non me ne voglia nessuno, sono tifoso della Fiorentina, lo sappiamo tutti, ho giocato nella Fiorentina, vivo tra virgolette tra Firenze e Roma, insomma in quella società, però di gente che mastica calcio veramente
ce n'è, si conta nelle dita di una mano, Lorenzo.
Che poi si sono adattati è un altro discorso. Ti dico questo e chiudo, non è un'offesa per nessuno, però la buonanima di mio padre diceva una cosa tanti anni fa ormai. Diceva: ma è possibile che un asino potrebbe diventare un cavallo da corsa? Lo diceva in dialetto, e per farvi capire la differenza. Se hai fatto un altro mestiere per tanti anni, non puoi pensare di arrivare nel mondo del calcio e mettere le tue regole, perché non funziona così. Poi, per carità, il tuo peso economico assolutamente può fare la differenza, ma non in un anno, due anni. Ci vuole tempo, perché ovviamente ci vuole tempo, come in tutte le cose, soprattutto secondo me in Italia.
Dichiara.
Beh, sì, sono d'accordo un pochino, insomma, hanno toccato sia Lorenzo che Costantino gli argomenti nella giusta maniera. Al di là, io sono del parere, appunto, come si diceva, che una società non si compra ma si costruisce praticamente, quindi per costruirla ci vuole tempo e maniera, e anche il modo di comunicare. Al di là, questa, entrando nel merito, al di là della bontà dell'operazione, che poi a un certo punto per la è andata bene sotto il profilo economico per la Fiorentina, è andata bene per Vlahovic, diciamo che gli unici che ci rimettono un pochino sono i tifosi della Fiorentina, che non hanno chiaramente possono più vedere il capocannoniere della propria squadra a giocare da qui alla fine del campionato e sperare appunto di poterla portare in Europa. Il resto sono, secondo me è stato un pochino esagerato e sbagliato da parte ultimamente della comunicazione di tutto questo, perché poi alla fine, visto che se andiamo all'inizio, probabilmente se sapevano, che se potevano credere, ricordiamoci che un anno e mezzo fa questo giocatore era quasi stato offerto al Verona in prestito, non mi pare,
sì,
un anno e mezzo fa era stato, quindi non ci si credeva più di tanto. Invece se c'era l'intuizione, magari si poteva fare un contratto ancora più lungo, probabilmente, se si vedevano appunto le capacità
tecniche di questo giocatore, ma questo non è successo perché magari per una valutazione un pochino superficiale arrivi a un punto che devi cercare di rimediare. L'unica cosa che si poteva fare a livello economico era questa, perché appunto se si arrivava a giugno probabilmente il giocatore non avrebbe mai accettato di andare a trasferirsi e aspettava il febbraio per andarsene via.
Ma quindi, chiedo anche a te, Alberto, pensi che questa, diciamo, dichiarazione di Commisso possono far intravedere una decisione in futuro, diciamo, un po' strana, no? Un tipo di
non
mollare,
so,
non so.
Non so che disegni abbia nella mente Commisso. L'unica cosa che Commisso può dire è il fatto, finché si parla di cambiare un sistema che non va bene, ci sta tutto, no? Perché siamo tutti con lui sotto quel profilo lì, perché si dovrebbero cambiare regolamenti, si dovrebbero cambiare modi di far sì che i procuratori probabilmente non possano essere i padroni, insomma, in assoluto della situazione. Ma al di là di quello, poi ci sono state anche delle uscite che non so, mi pare di aver letto nelle dichiarazioni che ha rilasciato lo stesso Commisso, tra le tante cose che ha detto sembra, cioè, nessuno gli fa sempre un pochino pesare, come ha detto anche Costantino, questa sua posizione. Dice: io ho messo i soldi, cioè, ma non è che te l'ha chiesto nessuno, insomma, se hai voluto diventare presidente della società.
Posso dire una cosa?
Prego Lorenzo.
Allora, io credo che alla base di tutto ci sia una, come posso dire, uno scontro con quello che l'abitudine burocratica americana e l'abitudine burocratica italiana. Secondo me Rocco si aspettava che in Italia, solo perché giustamente, che poi non è una cosa da poco, portasse soldi veri, reali, tonanti, cash, chiamateli come volete, gli si aprissero porte, vedi lo stadio, vedi il centro sportivo, vedi il regolamento del fair play, eccetera eccetera. Quando si è ritrovato, purtroppo, che poi non è un problema fiorentina, è un problema italiano in generale, perché se parliamo di stadi c'è il problema a Milano, c'è il problema a Roma, c'è il problema un po' dappertutto, no?
Certo.
Quando si è ritrovato in questa situazione qua, è chiaro che ha dovuto scontrarsi con dei mulini a vento che non sono facili da sconfiggere.
E allora ti fai accompagnare, Lore, ti fai affiancare da vari settori. Io posso dire una cosa,
infatti Costa, torni al discorso iniziale mio. Lui si è purtroppo fidato di quelli che sono i suoi uomini, ed è giusto che sia così, ma sono fuori da quello che il mondo italiano è calcistico. Quindi
questa è una colpa, nel senso che un imprenditore come lui, capace poi fra le altre cose di origini italiane,
Alberto, lui è andato via da ragazzino, lui l'Italia non l'ha mai vissuta, dai, parliamoci chiaro, lui ha vissuto gli Stati Uniti.
Scusatemi Lorenzo, Alberto, la storia di lui parla per lui, cioè ha fatto scomparire la squadra più antica del calcio americano, costituendo lui una lega sua che è partita da 12 squadre a 11 quest'anno. Ha fatto la battaglia già in America con l'MLS.
Però perdonatemi,
l'errore sta nel fatto che l'errore a livello di comunicazione, al di là del fatto che sono d'accordo con lui di dover cercare di creare una situazione per cambiare il sistema, e quello ci può pure stare, è il fatto di far pesare, al di là di quello che guadagna, come hai detto tu, quello che, certo, che a noi ci interessa relativamente.
È il fatto di dover
essere nelle condizioni di non solo di cambiare, non deve soltanto mettersi lì per cercare di cambiare il sistema. Lui non può dire, però, tra le altre cose, appunto, io vengo a Firenze, qui non hanno mai vinto nulla in 90 anni di storia, anche perché non è che lui è stato il presidente del Real Madrid. Allora,
no, vabbè, un po' di presunzione c'è stata, però voglio dire una cosa, scusate, dall'esterno, no? Io vi sto sentendo, mi piace moltissimo questo confronto, però dall'esterno vi dico, abbiamo tutti elogiato, è stato elogiato il Milan perché ha dato via giocatori a parametro zero, ma che bravo il Milan, è rimasto coerente con l'idea. No, aspetta, perde a parametro zero, mentre lui, con tutti i suoi difetti, però comunque un po' di soldi che cassa li porta, e comunque in questo mercato di gennaio è una squadra che io adesso vi dico, non è che lo voglio difendere, faccio un po' l'avvocato del diavolo, porta tre giocatori.
Sì, ma è
vero che perde il bomber, però Non lo so, prego, no, Lorenzo, non so chi parlava.
Allora, è la comunicazione che è sbagliata.
Quello.
Cioè, tu non puoi, ripeto, dire non ci saranno mai problemi di soldi, perché se problemi di soldi, te l'ho già detto, tu tieni Vlahovic fino a scadenza zero.
No, ho capito, ovviamente.
Stai o si accontenti a Lorenzo a giugno di prendere 20 cioè, milioni. Io voglio riportare, Marco, ti voglio riportare un po' al campo.
Capito, tu
il Cagliari, Cagliari, 15 allora, milioni di Joao Pedro, non gli facevano comodo?
Aspetta un attimo,
a giugno vuole andare via Joao Pedro.
Allora, il calcio è giusto che abbia degli equilibri burocratici, soprattutto economici, ed è giustissimo, no, soprattutto nel calcio moderno, verissimo. Però a metà stagione, tu mi devi dire, allora... Cioè, dai via un attaccante che sappiamo bene tutto il valore. Io spero che per noi tifosi della Fiorentina, per chi ama Firenze, che insomma, era da tanto tempo che la Fiorentina non recitava un ruolo così importante. Quindi ti dico, fare una cosa del genere è chiaro che non è facile da accettare per nessuno. Io spero, ripeto, ho già detto, che nell'acquisto di Cabral, ci sia stato anche il consiglio, come posso dire, l'appoggio da parte di Italiano come allenatore, perché ovviamente, io sto andando in un discorso tecnico adesso, capisci bene che questa squadra che ti cambia un esterno e un centravanti davanti è tutta una squadra nuova.
Sono d'accordissimo, Lorenzo, su questo. È tutta una squadra. Ma avete fiducia? Vi posso chiedere, chiudiamo. C'è una domanda per Nicoletti proprio in estremis, dobbiamo essere velocissimi. Dichiara, hai fiducia in questa squadra? Nella Fiorentina, dopo tutto quello che è successo, perché i voti qui nel mercato c'è chi gli dà 4, c'è chi gli dà 7, non si capisce niente, no? Da questo punto, tu hai fiducia in questa seconda parte?
Io ho fiducia, perché insomma l'Italiano fino adesso si è comportato nella maniera, si è dimostrato un allenatore che ha saputo creare da poco, perché la Fiorentina, non dimentichiamoci che viene da 2 anni disastrosi, ha riuscito a ricostruire e a rivalutare soprattutto tanti giocatori. Ora si trova in una situazione dove, appunto, come si diceva prima, è stato venduto il capocannoniere, quindi mancherà senza dubbio la forza realizzativa di questa squadra, che poi alla fine è quello che conta, perché chi la butta dentro è quello che ha sempre ragione. Però io sono abbastanza fiducioso, chiaramente bisogna, il campo deve dimostrarlo. È un giocatore che deve mettersi in gioco, è una scommessa che deve essere vinta, vediamo quello che succede.
Assolutamente. Amoruso?
Io vado un po' controcorrente, purtroppo, perché secondo me abbiamo già visto Iconè, che sembra un giocatore non ancora nel gioco di Italiano, non nel gioco italiano, è molto un pesce fuor d'acqua per ora. Non sto criticando il giocatore, sto criticando la maniera in cui giustamente arriva l'Italia. Il gioco italiano è molto difficile, molto tattico, lo sappiamo bene. Stessa cosa varrà secondo me per Cabral, che è un po' più goleador, per carità, però devono arrivare i palloni che lo mettono in una situazione di poterlo sfruttare al massimo. Quindi sinceramente sono un po' negativo in questo. Perché secondo me ricostruire ciò che aveva in pochi giorni, secondo me...
Tu dici smantellare un reparto e ricostruirlo in poco tempo non è facile, questo io sono d'accordo, che sicuramente...
Marco, tuo capocannoniere oggi è Biraghi con 4 reti, i numeri purtroppo Montella secondo lo disse, quando si va a prendere un attaccante, quando arrivarono il Cutrone, l'Iconè, e lui andò a misurare i numeri. Quindi io ora su Cabral ho fiducia, perché i numeri sono dalla parte sua.
No, ma è chiaro, il discorso che fate è chiarissimo. Di campo sono...
Ci vogliono, Marco,
però io ho fiducia in Italiano, ti devo dire la verità.
Italiano.
Io ho grande fiducia su Italiano.
Però Italiano poi, cioè, non è l'Udinese, la Fiorentina, che deve mettere in vetrina i suoi gioielli, allenare chi ti dà la società, perché a Udine sappiamo come lavorano e come fanno calcio. A Firenze c'è anche delle ambizioni, cioè da sesto, settimo, una delle 7 sorelle. Chioso dicendoti che per vincere le partite comunque ci vogliono anche dei signori difensori come Lorenzo Amoruso,
assolutamente,
è la freccia del talento che ha giocato anche nel mio Lecce, Alberto Di Chiara sulla sinistra, perché ha giocato nel mio Lecce, non tanto per la Fiorentina del Parma, ma perché ha vestito la maglia del mio
una volta scarossava sulla corsia, adesso spesso seduto in panchina. Albertone grande. Aspetta, c'è una domanda per te, proprio devi essere sintetico, Costantino.
Sì, siamo da te con questa domanda da parte di Milo. Se la Juve si è decisa di smettere Dybala, Nicoletti da dirigente lo porterebbe a scadenza o proverebbe in ogni modo a rinnovare per poi usarlo come pedina di scambio a giugno? Quale dei due rischi?
Provo a mettermi d'accordo, mi metto a sedere, ragazzi, sono trattative, domande, offerte, mi metto a sedere e cerco di o rimotivarlo a sposare un progetto nuovo,
okay,
con cui sta partendo la Juventus, o se no cercare di fare il danno economico minore. Però Insigne, ha detto bene Lorenzo prima, il calcio moderno ti porta ad andare, prova a ricomprarmelo, potevano farlo anche con Vlahovic, vado al suo procuratore e dico, li vuoi 25 milioni di commissioni? È scorretto, eticamente scorretto, ma fa parte del commercio, del business.
No, ho capito, tu proveresti a riprenderlo, a ricomprarlo. Invece chiedo, nel salutare di Chiara Moruso, voglio chiedere, tra Zaniolo e Dybala, chi scegliete se dovete fare proprio un investimento tra questi due? Perché sono un po' due giocatori che potrebbero diventare, no, uomini mercato in prospettiva. Zaniolo, ombre bianconere, Dybala, il futuro, l'Inter. Su chi puntereste, Amoruso?
Io vado su Dybala.
Dybala? Secco Dybala, eh? Sì. Tu punti, sì, Dybala. Dybala. Dichiara?
Sì, no, anch'io volevo dire Dybala, nel senso che un giocatore che Zaniolo... c'è una grande prospettiva, però non c'è qualcosa che non, a livello fisico ci ha avuto sempre problemi.
Io, bravo, il problema è solo quello che ha avuto troppi infortuni, ragazzi. Non so come possa davvero, cioè, garantire futuro lui. Mi auguro per lui. Mm-hmm.
Certo. Vabbè, saremo un po' a vedere. Io vi ringrazio, è stato veramente un bel passaggio con voi. Grazie veramente tanto. Ciao, Lorenzo Moruso, Alberto Di Chiara, Costantino Nicoletti. Un abbraccio,
ragazzi, complimenti.
Ciao, grazie a voi, grazie a voi. Abbiamo iniziato subito forte. Adesso c'è una parentesi calcio,
sì,
finanza, preparate,
esatto,
le vostre curiosità,
preparate
e
domande. Sì,
perché torniamo e poi naturalmente apriremo anche il capitolo Zaniolo un po' più avanti, tra pochissimo.